Allora, seconda parte, facciamo un po' più breve, vediamo, perché alcune cose le abbiamo già ripetute abbastanza, quindi non ci soffermiamo, e se riusciamo a lasciare un po' di spazio anche per i vostri interventi e le vostre domande. Ecco, il secondo quadro che vediamo questo pomeriggio, che fa parte delle tre risurrezioni dei Vangeli, dopo Lazzaro abbiamo visto la figlia del capo della sinagoga di Gairo, Luca ci regala un'altra pagina dove si parla di una vedova che ha perso il figlio e che lo stanno portando a seppellirlo al cimitero. Ecco, prima, parlando con qualcuno di voi anche all'intervallo, la differenza con Lazzaro è ovvia. Lazzaro è un grande racconto teologico per la comunità, per far capire il dono della vita che non muore, la vita che supera la morte. Qui Marco, e adesso vediamo in Luca il secondo quadro, il secondo episodio, certo che con questa buona notizia di Gesù sappiamo che la vita comunque, quando è feconda di amore, non muore. Ma noi sappiamo che ci sono tante persone che godono di una salute, insomma, normale o ottima, e sono come morti in vita. Li vedi proprio come ombre, persone che hanno perso la speranza, che hanno perso l'entusiasmo, che non sanno più che senso abbia il vivere. Allora anche questi devono risorgere, ovvio. E questo è quello che Marco ci ha appena insegnato con l'episodio della figlia del capo della sinagoga. Si può essere in buona salute o non avere problemi di salute, però non avere nessun entusiasmo per la vita, poi nessuna forza vitale. E questo sappiamo che succede, purtroppo. Tanto è che Luca, in questo episodio della guarigione, della risurrezione del figlio della vedova, sta preparando qualche versetto più avanti. Noi siamo adesso al capitolo 7 di Luca, ma qualche versetto avanti, subito, arrivano i messaggeri di Giovanni. Ecco, questi discepoli che vanno a chiedergli, discepoli Giovanni, che vanno a chiedergli a Gesù: se tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro. Quindi l'episodio della risurrezione della figlia, della vedova di Naim, precede questa ambasceria dei discepoli di Giovanni che vanno a chiedergli: ma forse ci siamo sbagliati, non sei te la persona che veramente noi aspettavamo. E nella risposta che Gesù dà a questi discepoli di Giovanni si legge al versetto 22, sempre di questo capitolo 7: andate e riferite a Giovanni quello che avete visto e ascoltato. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risorgono. E quali morti? È appena raccontato l'episodio del figlio della vedova, però è rappresentativo di tutti quelli che questa vita non ce l'hanno. Quindi Gesù non sta parlando qui di una risurrezione alla fine dei tempi o di una rianimazione di cadaveri, ma Gesù sta parlando che le opere del Messia, questo Messia atteso, sono sempre all'insegna di una vita che fiorisce. Quindi non posso fiorire se sono incapace di vedere, di ascoltare, se sono incapace di dare vita, di sentirmi vivo. E poi, alla fine, ai poveri è annunziata la buona novella. E soprattutto, se mi trovo in una situazione di grande miseria, di grande prostrazione, che non mi permette ovviamente di poter guardare la vita con speranza. Ecco, Luca prepara questo episodio con a questo intervento di Gesù nei confronti dei discepoli di Giovanni, con la risurrezione del figlio della vedova di Nain. Leggiamo, l'abbiamo anche nella pagina che vi ho dato dietro, ve l'ho riportato così, è un episodio abbastanza breve. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Naim. In seguito di che cosa? Gesù ha guarito il servo di un centurione romano. Quindi già c'è stata una guarigione nei confronti di un pagano che l'ha implorato anche che andassi a guarire questo suo servitore, e Gesù ha esaltato la fede di questo pagano. Ha detto: ecco, vi assicuro che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E in seguito, ecco, allora, dopo che ha esaltato la fede di un pagano, Gesù trova questo corteo funebre. Dice che si recò in una città, siamo sempre in Galilea, questa Naim non sappiamo esattamente dove si trovasse, dopo quelli della Terra Santa l'hanno subito individuata, però sono tutte un po' invenzioni, perché non viene mai citata nell'Antico Testamento questa città. Quindi una città della Galilea, con lui camminava i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre vedova, e molta gente della città era con lei. Quindi qui abbiamo proprio il corteo funebre, i rituali che abbiamo spiegato legati alla morte, come lavorare il lutto, come questo rituale ha sempre un aspetto collettivo, non è soltanto la famiglia del morto, abbiamo bisogno anche dell'accompagnamento, della presenza di coloro che fanno parte del nostro ambiente per elaborare il lutto, per poter così ricostruire quel vuoto che si è creato con la morte di una persona. Bene. E Luca ci sta presentando, è molto, molto, molto capace, è molto abile, un autore, uno scrittore che sa raccontare bene. Luca ci sta presentando due cortei che si, questi quasi che si scontrano o che si incrociano: il corteo della vita, che è Gesù, e il corteo della morte, rappresentato da questa vedova con il suo figlio appena morto. Quindi sono due cortei che adesso, fuori le porte della città, i morti appunto si seppellivano fuori, è lo stesso giorno della morte, e la situazione qui è proprio disperata, più che con la storia del capo della sinagoga, perché Luca ci presenta lo stato della massima vulnerabilità che poteva capitare in quella società giudaica del suo tempo. La vulnerabilità massima era rappresentata da una donna vedova che perdeva anche l'unico figlio, perché la donna aveva sempre bisogno di un uomo vicino. Era il marito, colui che si prendeva cura della sua moglie, e dopo il marito i figli. Ma se la moglie, se la donna perdeva il marito e perdeva anche il figlio, per lei era la fine, perché non ci sarebbe stato nessuno che si sarebbe occupata di lei. Quindi una situazione di grande disperazione. E ecco, vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Vedete, è bello, qui abbiamo questa espressione tipica di Luca, la compassione, che torneremo, Pepe parlava questa mattina della parabola del figlio del padre misericordioso, anche lì c'è la stessa espressione, questa compassione quando l'ha visto da lontano. Ecco, vedete, Luca, la buona notizia, è scoprire il volto di un padre o di un Dio che ci vede sempre, anche nelle nostre situazioni più disperate, con occhi di grande compassione. E tutto il contrario, sempre parlando questa mattina dell'incontro di Pepe, ha accennato al Dio violento, a tutte le riferimenti che nella Bibbia ci sono. Considerate la storia di Adamo. Adamo, dove sei? Questo occhio spia, no? E Adamo che si nasconde perché è terrorizzato di essere guardato da quell'occhio, proprio da giudice, da fiscale, che tra poco lo caccerà fuori dal paradiso. Vedete come Luca ci libera, ci fa pulire gli occhi, per non avere più quell'immagine di un Dio satanico, di un Dio accusatore. Il Satana è anche l'accusatore. Adamo, dove sei? No, Ma questo Gesù che manifesta la stessa compassione del Padre, che vedendo questa situazione di grande dolore si commuove profondamente. Questo è l'unico sguardo, dice l'Evangelista, dobbiamo stare sempre attenti alle parole, che Gesù l'ha vista, vedendola. Quindi lo sguardo di Gesù, questo sguardo del Padre, non è quello della Genesi, Adamo dove sei? Cos'hai combinato? Ma è lo sguardo di colui che è fonte di compassione e che di fronte a questo grande dolore interviene, visita, come dice Luca all'inizio del Vangelo, il suo popolo. Quindi non è che, a differenza di quel capo che ha implorato Gesù, viene a imporre le mani a mia figlia, qui non c'è nessuno che interviene, cioè nessuno che si rivolge a Gesù, è lui che prende l'iniziativa perché si possa veramente comprendere in che maniera il volto del Padre, che è il volto suo, si manifesta nella storia, sempre con occhi di compassione, mai di accusa, di spia. A noi quello che ci hanno tormentato fin da piccoli, no? Ma Dio ti vede. Questo occhio, no? Questo triangolo, terribile, anche se ti nascondevi in bagno, Dio ti vedeva lì pure. Cioè, questo Dio spia, no? Che ha veramente così creato tante situazioni di paura, di timori, di nevrosi nella gente. Dio ti vede, ma che cosa deve vedere in me? Ecco, Luca ce lo dice in questa pagina. Vede il nostro dolore e interviene per sollevarlo. Non piangere. Questi sono gli occhi di Dio. Di fronte a qualunque cosa, anche la situazione più disperata, non piangere. E Luca, ovviamente, lui scrivendo il suo testo, questa storia della vedova che ha perso un figlio, l'ha ricordata a Nazareth, creando un grande scompiglio. Alla sinagoga di Nazareth, Gesù ha ricordato che il profeta Eliseo, c'erano molte vedove in Israele, ma soltanto a una gli è stata data questa vita, questa vedova di Saretta. Quindi anche qui Luca torna su questo argomento della vedova che ha fatto incavolare la sinagoga di Nazareth, perché che Dio si occupasse dei pagani sembrava una cosa del tutto impossibile, quando Gesù ricorda che nella scrittura c'è già questo anche interessamento di Dio nei confronti dei pagani, questa vedova di Saretta. E ovviamente il profeta Eliseo, che aveva anche dato il figlio a quella donna vedova, adesso Gesù si presenta come più grande di Eliseo, di Elia, scusate, il profeta Elia. E si avvicinò, ecco, vedete questo modo di agire di Gesù, il volto del Padre, vede, compassione, parla, si avvicina. E per ultimo, ecco, quello che non doveva fare, toccò la bara. Non si toccano le bare, non si possono toccare i morti. Vedete, sempre questo reincidere su quello che veramente la religione più impone come divieto assoluto, non si può fare questo. Bene, Gesù lo faceva. E i portatori si fermarono. Quindi quando Gesù finalmente, questi due cortei che si incontrano, quando Gesù si avvicina e tocca, come ha preso la mano della ragazzina, come la donna ha toccato lui, il corteo si ferma. Cioè quello che sembra che vada verso il baratro, proprio verso la fine totale, è stato finalmente salvato. E poi disse, vedete la stessa espressione, molto simile a quella che abbiamo visto con Marco, in questo caso un ragazzo, ragazzo, dico a te, alzati. Le bare erano delle lettighe, erano bare aperte, non erano, cioè alzati come ha fatto per uscire dalla bara il morto, no? No, erano lettighe, portavano così il morto al cimitero. E il verbo, come abbiamo, non l'ho detto nella prima parte, comunque il verbo alzati in greco è sempre il verbo tipico di resurrezione, questo mettersi in piedi, i morti stanno sdraiati per terra, i vivi stanno in piedi. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare ed egli lo restituì a sua madre. come aveva fatto il profeta Elia con la vedova di Sarepta. Quindi Luca ci fa vedere in questo caso una situazione di grande dolore, di grande vulnerabilità, di anche pericolo estremo. Gesù interviene perché si possa recuperare, no? La speranza, non piangere, perché si possa sentire che comunque la vita si riprende sempre e che qualunque situazione di morte ci tocchi affrontare, noi dal contatto con Gesù, questo sempre toccare, vedete come i sensi vengono messi allo scoperto in questi racconti. Non c'era bisogno del toccare, invece è importante il toccare. Toccare la carne è quello che trasmettiamo attraverso il tatto. L'effetto è che questo morto, dice, si mise seduto, uno dice, ma sarebbe stato più normale, saltò dalla lettiga e magari si mise a saltare. No, il sedersi è sempre, nella simbolica biblica antica orientale, essere seduto su qualcosa è segno di dominio. Quindi il vincitore che metteva i suoi nemici ai suoi piedi, seduto, no? Lui, o il maestro che sta seduto nella sua sedia come segno del dominio, dell'autorità che lui detiene nell'insegnare, no? Quindi sedersi in questa lettiga o in questa bara non è un aneddoto così, che questo appena ha fatto una specie di il morto si è incorporato, no? Adesso racconto due minuti, vabbè no, lo raccontiamo un'altra occasione, non perdiamo tempo, però mi è successo di questo una volta vestendo un nostro fratello che è morto, sono andato a vestirlo io all'obitorio e lui si è seduto, quelli delle pompe funebri sono scappati via di costa all'obitorio, io che ero ignaro di questa cosa, dico, ma sarà una cosa abbastanza consueta che i morti si siedano, ma si è messo così proprio, no? Di stare proprio, pof, quelli delle pompe funebri sono scappati. Io sono rimasto lì nell'obitorio da solo perché c'era da mettere l'abito e loro non sapevano come vestirlo, e tuo padre venga lì, certo, gli dobbiamo vestirlo, lo aiutò a vestire, questo nostro fratello, e nel mettergli l'abito, lui era proprio tutto, capirai, è sdraiato in questo tavolo di ferro, a un certo momento lui, mentre prendevano lo scapolario da voi, lo dico, poi così, lui si è incorporato, seduto così e questi sono scappati via di corsa. Poi siamo riusciti un'altra volta a sdraiarlo perché dovevamo spedirlo. Comunque ci è capitato anche questo. Ecco, non è una questione così aneddotica, è un senso, un modo di spiegare la vittoria. Di fronte a qualunque morte, di fronte a qualunque dolore, anche alle situazioni più vulnerabili nelle quali ci possiamo trovare, l'incontro con Gesù ci ridà questa energia, questa potenza, questa vita da sentirci veramente vincitori, si sentirci veramente che possiamo superare l'ostacolo, e l'ostacolo ultimo sarà la morte, certamente. Quindi anche qui possiamo pensare a una dimensione di vita che non muore, ma come ho detto all'inizio, anche di tante situazioni di persone che sono vive ma sono morte, che potendo fare qualcosa non fanno nulla, che potendo impiegare le proprie forze anche nei confronti, in questo caso, di una donna che ha bisogno di questo tipo, non lo possono fare. Allora l'incontro con Gesù, la sua compassione, provocato da questa compassione, lo permette. Tutti furono presi, ecco, da timore, come quelli delle pompe funebri, e glorificavano Dio dicendo, un grande profeta è sorto tra noi. E qui l'allusione a Elia, quel passaggio del Libro dei Re, quando Elia ha dato alla vedova di Sarepta il figlio morto, ma qui è più grande di Elia, un grande profeta, e Dio ha visitato il suo popolo, come si legge in Luca nel cantico nel Benedictus di Zaccaria, questa visita che non era la visita così di cortesia, ma era la visita per portare tutto quello che finalmente c'era bisogno perché questo popolo potesse crescere bene. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea, e in tutta la regione circostante. Ecco, l'episodio appunto è interessante perché sembra che per questa donna non piangere, ecco, non piangere perché la speranza non si perde mai, e perché in qualunque situazione di dolore ci possiamo trovare, l'esperienza di sentirsi toccati da questo Dio compassionevole ci permette di riprendere la nostra vita, di riprendere con energia la nostra realtà di persone. E però dice che la fama di Gesù si diffuse quando in un'altra parte, Gesù è stato già a Nazareth e lì è stato proprio diffamato e nessun profeta è accolto nella sua patria, no? E si scandalizzavano di lui. Quindi vedete, non è una questione che questo veramente rianimava i cadaveri. Che poi queste cose nell'antichità si trovano anche in altri scritti. Si trovano in scritti greci di questi guaritori che potevano anche rianimare i cadaveri, quindi non era una cosa straordinaria. C'è il famoso anche Apollonio di Tiana, questo anche guaritore qualche secolo dopo, che faceva anche queste cose. Quindi nella cultura antica ci potevano essere queste persone che avevano anche delle capacità di... Era una cosa anche un po' così. Il fatto che qui si parla della fama di Gesù, quando da un'altra parte viene diffamato o disonorato, sappiamo che non si tratta di un semplice fatto di cronaca o di un potere speciale, ma è la fama di sentire finalmente chi ti può far risorgere da qualunque situazione di pericolo o di morte si trovi, si presenti nella tua vita. Ma vedete, la seconda pagina che abbiamo analizzato conferma sicuramente le cose che ha detto Alberto, anche le cose che diceva Pepe, su questa visione nuova che il Vangelo ci offre, con questa proposta nuova di sentire come la vita, quando viene accolta, questa vita che è espressione massima dell'amore, questo amore compassionevole del Padre, che questa vita ci fa fiorire. Non c'è cosa più triste di non poter fiorire ed essere fecondi. E questo avviene soltanto quando uno si sente amato, voluto bene, accolto, qualunque sia la sua situazione personale, qualunque siano le sue storie, le sue esperienze. Questa è la vita talmente ricca che certamente la morte non potrà neanche così cancellarla. Grazie al vostro ascolto, ci fermiamo qua e lasciamo un po' di tempo per le vostre domande. C'è Amara adesso che arriva con il microfono. Non è una mia opinione personale. L'evangelista trasmette quello che è la testimonianza della comunità alla quale lui fa riferimento. Per cui Marco ha trasmesso quello che la comunità alla quale lui faceva riferimento le ha trasmesso riguardo Gesù. Quindi è l'opinione di Marco.
Purtroppo c'è chi sostiene lo contrario.
Vabbè. Cioè, che l'evangelista Marco come autore abbia un suo stile, certamente questa è una sua capacità personale che lo distingue da Luca, da Matteo e da Giovanni, ma non è che lui ci racconta una sua opinione, anche perché lui, Marco, come faranno gli altri, raccolgono quelli che sono i documenti, le fonti, i detti che si sono trasmessi riguardo Gesù. E il fatto che questi tre sinottici sono abbastanza vicini sulle cose non è soltanto un'opinione, ma una testimonianza che comunque risale a un evento che comunque è storico, che è accaduto, questo nessuno vuole negare, che ha avuto una serie di vicende nella Galilea e poi a Gerusalemme, ma che noi le possiamo capire queste vicende attraverso la testimonianza della comunità di Marco, di Matteo, di Luca e di Giovanni. Questa storia dell'opinione si addice più ai testi apocrifi. Gli apocrifi, che sono comunque documenti importanti, riguardano più l'opinione di una comunità che vuole intervenire su alcuni aspetti riguardanti appunto la rivelazione o l'insegnamento di Gesù, che quelli che erano i Vangeli canonici non hanno toccato. Allora uno può fare anche una certa anche cernita su questo. Però ecco, la Chiesa per quale motivo ha individuato questi quattro Vangeli che noi chiamiamo canonici, che fanno parte della nostra regola, lasciando tutta un'altra marea immensa di materiale, perché la caratteristica dei quattro Vangeli è che hanno un messaggio che è universale, plurale. Questa è la caratteristica del Vangelo. Si può aprire, si può comunicare, annunciare a tutti. E la Chiesa ha visto questo fatto del pluralismo, dell'apertura del testo. I testi apocrifi no. I testi apocrifi sono testi spesso riservati a gruppi che hanno fatto già un certo tipo di esperienza, che si considerano più illuminati, che hanno una iniziazione a certi tipi di discorsi che loro soltanto possono capire se tu fai parte del gruppo. Allora la Chiesa questi testi li ha lasciati da parte. Non che non siano, certo, possiamo anche imparare tanto di questi testi, capire com'era la mentalità, com'era il modo di ragionare su alcune cose. È possibile che in alcuni di questi testi apocrifi sia andata anche qualcosa che riguardava la testimonianza di Gesù, perché no? Però, ecco, siccome non è soltanto una testimonianza, un detto di Gesù, ma è tutto l'insieme, ecco, la Chiesa ha detto no, questi quattro, ecco il quattro che vuol dire l'umanità intera, questi quattro hanno sempre questo aspetto di pluralismo, di quattro comunità. E io credo che questo è quello che ha perso poi, Pepe diceva il Vangelo emarginato, ma anche questo aspetto plurale della Chiesa delle origini, che era una Chiesa molto diversa nelle sue espressioni e che conviveva benissimo in questa diversità. Poi questo purtroppo si è perso e da una Chiesa plurale si è diventata una Chiesa uniformata secondo una presenza o un'imposizione o una direttiva che veniva poi da Roma. Mentre prima, questo soprattutto quando ci sarà lo scisma con l'Oriente, no? Però si perde questo pluralismo. Allora, i Vangeli non trasmettono delle opinioni, non era una specie di giornale sul dibattito riguardo Gesù, ma sono delle profonde testimonianze di fede che la comunità ha saputo trasmettere e che questi grandi autori, che erano dei grandi scrittori, in modo una grande maestria, hanno saputo poi mettere per iscritto. Massimo.
Allora io volevo fare una domanda. Abbiamo visto in questi passi tre tipi di Dio, di Gesù, diciamo. Una volta viene supplicato, viene pregato insistentemente dal capo della sinagoga, una seconda volta vede lui, senza vedere alcuna, vede lui la barra, cioè
il corteo,
senza che nessuno lo prega. E un terzo caso, quello delle Morressa, addirittura lui non vede, non si accorge in prima fase, anche se probabilmente
si accorge. No, lui se ne accorge, ma c'era tanta la gente attorno che voleva sapere.
Appunto lui sente questa energia forte uscire, addirittura chiede chi è che ha toccato, e non c'è anche qui nessuna preghiera, anzi c'è una forte risoluzione della donna, che era estremamente emarginata, quindi l'unica speranza, con una forza che esce come ultima speranza, e tocca, deve arrivare a districarsi tra la folla e a toccare il mantello. Quindi in questo caso neanche lei prega, ma sa che,
certo,
toccando il mantello
non poteva pregare, perché lei gli, esatto, era vietato questo.
Era molto sotto. Stamattina abbiamo visto un quarto, addirittura Dio che vede, sempre lui vede, stavolta da lontano, corre velocemente, lo citava il professor Castiglio quando parlava della parabola
del padre misericordioso,
addirittura corre
per evitare il linciaggio.
Sì, per il linciaggio, quindi questo Dio interventista, molto diciamo premuroso.
Certo.
La domanda è, quindi abbiamo la Chiesa, o comunque si è sviluppata questa certezza del Dio, certezza barra incertezza del Dio immanente, trascendente, ora trascendente o immanente, quando succede il forte dolore all'interno di una comunità, la comunità deve dare da mangiare quel caso in cui c'è stato il forte dolore, quindi deve, dopo il ritorno, deve rimettere in comunità chi ha subito il forte dolore, come ci si deve comportare, cioè la funzione della preghiera, oppure cioè ci dobbiamo affidare senza la preghiera?
No, ma ho capito quello che tu vuoi dire. Cioè, noi siamo una comunità, ovviamente, anche su questo Gesù lo fa capire, no? Che siamo invitati al andate e portiate molto frutto, no? Quindi il compito della comunità è di testimoniare, ovviamente, quelli che sono le esperienze così feconde, così arricchenti, liberanti del Vangelo ad altri. Quindi c'è un'attività, un tipo di pratica, no, della propria esperienza. Però è ovvio che poi la comunità si deve anche concentrare su quello che mantiene viva questa pratica, che per noi ovviamente è l'Eucaristia, è ovvio. Quindi non è tanto la preghiera intesa, Gesù non ha insegnato l'unica preghiera che insegna il Padre Nostro, ma non è una preghiera di per sé. È una specie di impegno, una professione di fede a vivere secondo quelli che sono i valori del Vangelo. Che poi, ecco, la comunità saprà come esprimere questa preghiera, ognuno secondo la propria sensibilità. In Africa piacciono molto i tamburi, si faranno con i tamburi le preghiere, no? Da noi questo magari del tamburo non c'è, perfetto. Allora, per la preghiera lì non c'è alcuna formula che debba essere imposta o accettata da tutti. Per la comunità, quello che veramente capisce e ritiene che sia al centro della sua vita, anche aperta allo spirito, non soltanto una vita che si dà da fare per poter testimoniare queste belle cose, è l'Eucaristia, certamente. Allora nell'Eucaristia uno trova il nutrimento, dateli da mangiare, quindi per poter essere in grado di sostenere e di superare situazioni di dolore, di pericolo, di tutto quello che si possa presentare nella vita. Ma questo è importante, l'aspetto anche, capito bene, l'aspetto anche spirituale. Non possiamo essere soltanto pragmatici, cioè qui ci diamo molto da fare, però alla fine manca questo momento anche di incontro, di sedersi assieme, celebrare l'Eucaristia e poi le preghiere le faremo come più ci piacciono fare. Questo è importante. Questa di, sì, o senza la preghiera, cioè nel senso uno può fare anche altre cose. Ma l'importante è che esprima la gratitudine, che esprima la lode o che esprima anche la richiesta, come si può fare, no? E questo la comunità è creatrice, è lasciata alla sua capacità di saper esprimere, ogni comunità ha una sensibilità diversa, però questo è un aspetto importante. Io credo che il pericolo, certo, cadere in uno spiritualismo che si disintende o che si dà le spalle a quello che è la vita, questo è un rischio, un pericolo molto grande, ma anche impegnarsi fino in fondo in una questione che ha a che fare con i problemi, con le situazioni, senza avere chiaro che c'è bisogno anche di questo centro, di questa apertura, no? Di questo senso anche che noi possiamo dire nello spirito, no? Questo anche è necessario. Io credo che questo non sono delle formule o non sono delle già delle indicazioni. Gesù non ha dato nessuna indicazione su questo, ognuno. Certo, ci ha detto i luoghi di culto non servono, no? Ha detto stamattina, abbiamo sentito, no? È la casa, la comunità dove si raduna, la comunità, la chiesa dopo un certo momento si sviluppa come edificio di culto, ma per i primi 3 secoli erano le case, erano le domus dove si radunavano i cristiani e tenevano le loro momenti di preghiera, di condivisione, di frazione del pane e della parola. Erano delle case, punto, gestite anche da donne. Le donne gestivano queste case in maniera proprio molto molto così efficiente. Poi sappiamo come va a finire, no? Piano piano la situazione comincia a cambiare e tutto si formalizza in un certo modo, no? Ma questo aspetto anche della comunione, della coinonia, intesa anche come centrarsi, sedersi attorno a un tavolo che appunto era un tavolo molto, cioè noi abbiamo tirato fuori l'altare, queste cose sono proprio invenzioni nostre, non c'erano nelle case, come noi diciamo in Spagna si dice poner la mesa, in Italia si dice apparecchiare, no? Ma poner la mesa in spagnolo, mettere il tavolo, è perché non c'era e si metteva il tavolo, si mettevano per mangiare. Poner la mesa si dice, no? Vamos a poner la mesa in spagnolo, no Margherita? Ho detto bene. Si dice, ma cosa vuol dire poner la mesa? La mesa già c'è, certo, dopo si apparecchia. Però una volta non c'era e vuol dire che uno prendeva nelle comunità, nelle prime comunità cristiane era così, ma anche nelle prime basiliche cristiane. Gli archeologi non trovano l'altare, l'altare inteso come luogo fisso, ma quando si celebrava si metteva il tavolo e si celebrava lì, così, punto. Non era un altare nel senso dell'ara per il sacrificio, ma era il tavolo che si collocava, no? Quindi l'importante è non perdere questa dimensione di apertura allo spirito. Io penso che abbiamo bisogno anche di sentire questa comunione anche nello Spirito, e penso che fa bene, e lo sentiamo che ci fa bene, quando si vive appunto in maniera proprio, possiamo dire, ricca, salutare, quando si vive come espressione della vita che già portiamo dentro. Non deve essere un coprire la vita o sostituirsi alla vita, ma deve essere espressione di quello che viviamo. La preghiera, la celebrazione esprime quello che già viviamo dentro. Per cui ecco il discorso della sinagoga, dove tutti erano pianti e lamenti, perché lì anche con molte preghiere e molti rituali, ma si esprime la morte. Invece la comunità esprime la gioia, esprime la gratitudine, esprime anche il bisogno, se abbiamo anche da chiedere qualcosa, certamente, come comunità, no? Però questo è un aspetto fondamentale, certamente. Allora c'è Enzo e Giuseppe e Daniele, dai. E poi andiamo via.
Mi ha fatto ritornare un po' in mente altre lezioni.
Bravo.
Che avete fatto circa il fatto che Gesù si distacca completamente da questa religione degli ebrei, cioè che critica il Tempio, critica la legge, critica la sinagoga, la sottomissione, l'immaginazione, la ritualità, cioè non ne salva una di queste cose degli ebrei. Come mai noi adesso siamo i fratelli più grandi, i fratelli più piccoli degli ebrei, non ce li abbiamo insieme, ci ritroviamo insieme? Mi sembra che non abbiamo niente a che fare con questi ebrei. Come mai siamo così legati adesso?
Beh, no, legati no, anzi, nel senso che si rispetta l'ebraismo, perché il Concilio su questo ha dato un passo in avanti, ha superato quel pregiudizio che per secoli hanno presentato gli ebrei come i deicidi, no? Una cosa terribile, che ha combinato poi tante situazioni di sofferenza e di persecuzione per il popolo di Israele. Questa è una cosa terribile. Quindi parlare di fraternità, ecco, certo, abbiamo in comune la stessa scrittura, questo ci unisce al popolo ebraico, che anche noi abbiamo l'Antico Testamento, anche se è molto da ripulire, come diceva Pepe questa mattina, però è sempre la nostra scrittura. Però no, diverso questo, Daniele, perché vede, anche con tutte le, certo, tutte le situazioni che noi possiamo trovare di contrasto nell'Antico, ma noi senza l'Antico non capiamo il Nuovo. Questa storia della vedova, se non conosciamo la storia di Elia e la vedova di Sarepta, difficilmente la possiamo capire nella sua tutta sostanza. Cioè Gesù contesta, non è che contesta, cioè contesta che quella istituzione religiosa aveva perso proprio il norte e non era più espressione di quell'alleanza, di quell'amore con il quale Dio voleva far crescere il suo popolo nella libertà, nella fecondità. Si era perso quello, ma non per colpa di Dio o della sua parola, ma di coloro che la manipolano o l'hanno sequestrata per fare di questa religione uno strumento di controllo. Gesù denuncia questo, no? Però Gesù riprende tranquillamente passaggi dell'Antico Testamento e si mostra in piena sintonia. In principio Dio li creò maschio e femmina, per quello l'uomo lascerà. Cioè Gesù accoglie questa visione che troviamo in Genesi su due che lasciano le famiglie rispettive per diventare una carne sola. O Gesù che cita la seconda tavola di comandamenti per dire queste sono le cose che pensa fare proprio compiere avere la vita eterna, possiamo fare per la vita eterna. O Gesù che ripete Osea o ripete Isaia, cioè non è che lui contesta la religione, cioè dobbiamo stare attenti a un discorso della religione come religiosità che porta a queste forme anche di sottomissione, di emarginazione. Certo, lui viene per questo, per riportare finalmente il disegno alla sua essenza e che si possa finalmente realizzare, no? E allora su questo il discorso, come abbiamo detto ieri, nei Vangeli non è tanto un dire quello che non va della religione di Israele, che poi ovviamente le comunità si staccano dal giudaismo, no? C'è un certo momento lo stacco proprio evidente, ma è che nelle comunità si ripetono queste dinamiche della religione, questo è il problema. Allora non è tanto contro l'ebraismo, che noi con tutto il rispetto noi preghiamo perché i fratelli ebrei siano dei bravi ebrei, come i fratelli musulmani siano dei bravi musulmani, io prego anche per questo, però è quello che noi non dobbiamo ripetere nelle nostre comunità, quelle dinamiche che gli sono contestato come contrari al disegno di Dio, che nell'Antico Testamento, cioè nella Scrittura, è già presente. Enzo e Giuseppe.
Allora, io ripetevo un po' il titolo della settimana biblica, che è circolata molto nella resurrezione
e poco nella morte.
E poco nella nell'ultima beatitudine. E poi è successo che queste cose, diciamo un po' le abbiamo sentite, però ho avuto da amici a cui ho cercato di parlare di questo libro delle contestazioni, e quando ho detto stavo a Montefano mi hanno chiesto anche di chiederlo, poi credo che non posso chiederlo durante la messa ad Alberto, perché se sarà un'omelia.
La contestazione, sentiamo un po'.
Più che la contestazione, cioè anche te ci hai presentato i due cortei, uno che porta la vita e uno che aveva già in sé la morte, nello scontro, nell'immaginario riesco a vedere che la vittoria c'è, quindi vince il corteo di Gesù. E ok, è una beatitudine anche questa, però c'è stata una morte immaginata, mentre noi quando parliamo dell'ultima beatitudine parliamo di una morte reale, fisica, e quindi questo forse non abbiamo trovato la risposta. Però la domanda che voglio portarti è se, senza il se, è Dio presentato come la compassione. Hai fatto un elogio bellissimo in tutte queste letture che hai detto adesso, e credo di poter collegare questa domanda con questa presentazione. Il Nuovo Testamento, secondo come scrive Alberto qui sulla la seconda morte, pertanto la contestazione del fallimento della propria vita, della mancata risposta agli stimoli vitali in tutta l'esistenza.
Cioè della seconda morte parleremo domani, Enzo. Quindi domani trattiamo la seconda morte dell'Apocalisse, e questo è il discorso dell'ultima beatitudine.
Me la trattengo.
Cioè il discorso è questo, che è vero, l'abbiamo spiegato con la Ghenna.
No, perché la prefazione che fa Alberto è che il rischio nel Nuovo Testamento è un po' di poter entrare in un annichilimento della persona, perché...
Cioè, questa ipotesi è indicata nel Nuovo Testamento, che la persona possa esaurire in sé la sua possibilità di continuare a vivere.
La contestazione mi sembra di percepirla in questo, parlo di Rosario Franz, perché c'è persone che anche voi conoscete.
Però è che noi queste cose non le...
Solo un attimo, mi sembra di percepirla, quindi te la rivolgo anche agli altri, che il Dio buono sembra venir meno in questo momento in cui, se anche io mi sono preso con mammona, cioè perché ho perso...
Però vedi, non è una questione di Dio, il problema non è di Dio.
È nostro.
Cioè, l'abbiamo spiegato il primo giorno, i doni non si possono imporre, cioè altrimenti sarebbe una violenza questo. Cioè se Romano mi rifiuta il cesto di ciliegie che le voglio regalare, poi mi dice mi fanno schifo le tue ciliegie, cosa posso fare io con queste ciliegie? Gli li metto come capello per la testa? No, me li tengo? Ma il problema non è mio, il problema è suo, che ha rifiutato il mio dono. Questo è quello che uno dice, come può accadere che una persona rifiuti il dono che ti viene proposto di una vita piena? Ecco, questo è il problema che pone Gesù. Però che ci siano persone che hanno rifiutato il dono, questo nessuno lo sa. Non possiamo dire neanche i più grandi criminali. Non possiamo dire questo perché non siamo dentro la vita di nessuna persona per poter capire chi rifiuta. Lo so da me, io so se rifiuto, io parlo per me, eh? Questa è la cosa importante. Sì, due minuti andiamo, via. È troppo lunga la domanda?
No, non è lunga, ma quella di se mettere rispetto a quelli degli altri.
Dai.
Allora, vedi, Riccardo, tu sei anche un grande attore.
Grazie.
Quando hai mimato Adamo come sei, io mi permetto in quel modo di leggerti i due versetti precedenti. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Avrebbe potuto dire Adamo, dove sei?
Ma perché loro si
nascondono? Perché hanno paura, ma
lì il problema. Chi gli ha insegnato questa paura?
Il problema del mondo, non di Dio.
Vabbè, d'accordo, io non sto dicendo che Dio sia satanico.
Non dire in quel modo.
No! Va bene, però Giuseppe, il discorso è questo qui, che noi, anche se Dio sarà gentilissimo con i suoi passi nel giardino, il fatto che l'uomo sente questa paura di nascondersi vuol dire che non ha letto così questo tipo di passaggio. Allora il problema è
Genesi, con il fatto che gli cuce i vestiti, che vuol dire prendersi cura, e noi questo lo sappiamo sempre.
Va bene, cioè la Genesi è un libro che non è è complesso, però ecco, la Genesi ci sono appunto queste visioni in cui l'uomo viene privato dall'albero della vita. Ok. Una donna sentiamo, se no soltanto i maschi che parlano, basta. L'ultima domanda, andiamo via.
Sì, io volevo soltanto testimonianza. Mi avevo in mente, a proposito di questo Adamo dove sei, una cosa che diceva Franco Huber, che raccontava che secondo lui questa domanda non è una domanda inquisitoria, ma è un modo di chiedere ad Adamo di porsi di fronte a se stesso e di domandarsi a che punto è arrivato nel suo rapporto con Dio.
Ma sicuramente, ma io non sto negando. Allora, per rispondere anche a Giuseppe, che uno può interpretare, però siccome noi siamo cresciuti con la paura di Dio, questa paura viene da un modo di avvicinarsi che l'uomo lo intende come un giudizio nei suoi confronti. Questo è il discorso. Che dopo noi, leggendo Genesi, possiamo dire ma no, ma l'uomo, certamente cose bellissime che ci sono esse, no? Però il discorso è che Adamo ha paura di questo, capito? Va bene? Ok, andiamo. Grazie per il primo per l'Eucaristia.